Buon pomeriggio a tutti, mi chiamo Alberto Camozzo, vengo da Padova, sono consulente informatico e svolgo anche qualche attività presso l'università, insegno nei moduli didattici di un corso di specializzazione per la pubblica amministrazione e altri seminari, insomma. Mi sono sempre interessato di privacy. Chi di voi frequenta questo appuntamento mi avrà visto negli ultimi, non tre volte fa, ma insomma tre volte fa e gli ultimi due anni. E questa volta presenterò un intervento, diciamo, di tipo tradizionale, come quelli che ho fatto la volta scorsa, diciamo più teorici, e anche un poster, che è quello che vedete lì dietro a oscurare ignominiosamente la magnifica miniatura, che per defezione di alcuni relatori avrò anche l'opportunità di brevemente illustrare a voce. Quanti di voi oggi sono passati dai fratellini a mangiare un panino? Ok, oggi o ieri? Quanti di voi si sono accorti che stavano entrando nel set cinematografico di Riprese? Quattro persone. Quanti di voi hanno letto questo cartello? Ok. La presente area viene utilizzata per le riprese del programma TV dal titolo Jersey Shore. Entrando nell'area di quest'area, lei acconsente irrevocabilmente che la sua voce e la sua immagine possano essere utilizzate incondizionatamente nel programma o in altri programmi, in ogni sede, con ogni mezzo oggi noto o di futura invenzione, in perpetuo e nel mondo intero. Si sono limitati al sistema solare, grazie. Comprese la promozione e la pubblicità, rinunciando lei espressamente a qualsiasi pretesa economica in riguardo. Se lei non acconsente a quanto sopra, allora cortesemente non entri in quest'area. Ci scusiamo per ogni disagio e vi ringraziamo per la collaborazione. Mi dispiace che il rappresentante della polizia cittadina, che era qui in sala un attimo fa, non sia più qui, perché mi chiedo se forse sarebbe stato interessante fare una visitina. Non so cosa dicono i legali in sala di questa cosa. Un po' difficile da difendere. Ecco, un po' estensivo.
Il programma è Jersey Shore.
Allora, adesso passiamo alla presentazione, se riesco a recuperare il mouse. Ok, allora il primo intervento, che è quello che trovate sul programma, eccetera, si intitola Design for Democracy, pattern di interferenza tra codici giuridici e codici informatici nei recenti casi di censura online e offline. Il titolo sembra un film di Lina Wertmüller, in realtà vedrete poi nel proseguo che senso ha. Ci sono tanti temi che vengono trattati, ma principalmente il tema che viene trattato soprattutto è uno che non è presente nel titolo, che è lo spazio. Cosa intendiamo per spazio quando parliamo di online e offline? Infatti, il buon Sarkozy nell'ultimo EG8 ha detto: "The internet is the new frontier, è un territorio da conquistare, ma non può essere il Far West. Non può essere un posto senza legge nel quale le persone sono autorizzate a saccheggiare le proprietà artistiche senza limiti." Questo è il presidente francese al forum EG8. Naturalmente lui non ha mai sentito parlare probabilmente di quello che il buon Larry Lessig, che era presente, penso per sua sfortuna perché avrà avuto parecchi brividi, ha detto, che code is law, e in questo caso la regolazione del cyberspace passa in buona parte attraverso il codice che lo regola, che lo determina, che ne determina il comportamento. Questa cosa naturalmente non è sfuggita alle persone che tenevano di più ai diritti e soprattutto alla storia e alla cultura della rete che erano presenti, che hanno fatto proprio questa dichiarazione: il cyberspace non è uno spazio nuovo da conquistare, non deve essere né colonizzato né civilizzato, il cyberspace è già uno spazio di civilizzazione e lo è stato sin da quando è stato fondato. È un fatto innegabile perché è costruito e abitato da uomini e donne. Noi ci opponiamo, qui ho tagliato un po' di affermazione, a che gli stati abbandonino le protezioni che devono ai propri cittadini nel cyberspace. E secondo me questo è un punto di vista piuttosto interessante per noi, perché c'è una richiesta di tutela che è quella che tradizionalmente il cittadino attribuisce allo Stato anche nel cyberspace. E perciò ci opponiamo agli stati che violano il diritto alla privacy nel cyberspace. Questo lo trovate da un'agenzia online OVNI francese molto interessante. Allora le domande che ci possiamo chiedere è, parlando di privacy, cosa intendiamo per censura nel cyberspace? Come si manifesta? Come può essere contrastata? E soprattutto, cosa intendiamo per spazio, visto che sia Sarkozy sia i suoi oppositori dicono è o non è uno spazio da conquistare o da non conquistare? Cosa intendiamo per spazio? Questo è lo spazio della città di Padova nel Medioevo. Vedete, uno spazio ben delimitato, cintato, con degli accessi estremamente ben definiti e regolati. Quindi c'è un vallo, ci sono i ponti, c'è il guasto attorno alle mura, ci sono le mura, uno spazio ben difeso. Era piuttosto chiaro cos'era dentro e che cos'era fuori e qual era lo spazio territoriale delimitato dalle mura. Questa è una delle ultime immagini che abbiamo del cyberspace, una delle fotografie fatte di recente sfruttando tutte le connessioni che mi pare siano state fatte attraverso Facebook e i maggiori social network dalle persone che li utilizzano. Quindi ogni filo rappresenta una interazione che è avvenuta attraverso internet, nei social network. Questa è una definizione di spazio molto diversa da quella precedente. Vedete che non è più definita dai confini, ma è definita dalle relazioni. Non è quello che sta fuori, che perimetra, ma è quello che a definire lo spazio è ciò che lo costruisce come rete di relazioni all'interno. In effetti vedete che in questa mappa non sono rappresentati minimamente né i confini né i territori, ma si possono indovinare dalle concentrazioni il Nord America, l'Europa, pochissimo l'Africa, poco l'America Latina, in parte l'Australia e Giappone, vedete, più presente, un po' la Cina, Indonesia e via così. Questa invece è una rappresentazione concettuale. XKCD, vedete che è già stata citata in questo incontro alcune volte. Quali sono i territori che possiamo incontrare? Quindi se volessimo rappresentare concettualmente lo spazio delle comunità online, di queste mappe ne sono state fatte più di una, sono veramente molto interessanti e rappresentano forse in modo così un po' metaforico come possiamo immaginare una mappatura degli spazi che noi abbiamo nella nostra mente quando frequentiamo il cyberspace, come possiamo ricalcarlo su una piantina. In realtà quello che succede è che tutte queste cose sono nello spazio territoriale, uno spazio territoriale assolutamente ben delimitato all'interno di stati che hanno dei confini, all'interno dei quali vigono dei codici giuridici piuttosto precisi, che hanno delle regolazioni precise per quanto riguarda gli aspetti tributari, fiscali, e di regolazione dell'attribuzione dei nomi a dominio e del traffico internet, eccetera, e soprattutto tutto quello che esiste nel cyberspace prima o poi è collocato nello spazio territoriale, e questo non va mai dimenticato. Quando ci immaginiamo che qualcosa sta nel cyberspace, sta in internet, tra virgolette, facciamo un errore madornale che può costarci carissimo se vogliamo ragionare in termini di privacy, perché non c'è niente che non sia collocato da qualche parte. Benché, come vedremo più avanti, sia facile rimediare a questo con qualche accorgimento. Per cui gli hard disk sono sempre alla portata di qualche autorità territoriale. In questo caso ho preso un'immagine piuttosto divertente trovata di un'auto storica dei carabinieri. Quindi sia i cavi che i dati, quindi le capacità di connettività e le capacità di storage sono collocate da qualche parte nel territorio. E soprattutto la censura può significare che qualcuno può venire a tagliare questo spazio costruito da interconnessioni e da relazioni. Questo è tanto più dimostrato dal fatto che esistono, questa mappa è un po' vecchia, probabilmente si andrebbe ridisegnata adesso alla luce dei nuovi eventi, è stata fatta da Reporter Senza Frontiere, su quali sono i buchi neri all'interno di internet, cioè gli spazi nei quali è stata già applicata questa forma di censura, in cui gli stati territoriali hanno già provveduto a falciare la connettività o a filtrarla in modo piuttosto significativo. Qui introduciamo un concetto per aiutarci a capire che cosa significa ragionare nello spazio e ragionare in termini di censura nello spazio, in questo nuovo spazio. È un concetto che attingiamo da un filosofo italiano che insegna a Cambridge, si chiama Luciano Floridi, è il concetto di infosfera. È un concetto che era già stato in qualche modo visitato prima, ma Floridi, che sta tentando di fare una filosofia dell'informazione fondata logicamente, ha introdotto già qualche anno fa. Sostiene che l'infosfera è un nuovo ambiente come un mondo di dati, informazione, conoscenza e comunicazione, e quello che noi dobbiamo fare, il suo punto di vista in questi articoli era quello dell'etica nella infosfera, quello che dobbiamo fare è combattere ogni forma di distruzione, corruzione o esaurimento, depletion, quindi una riduzione marcata in quantità, contenuto, qualità o valore, o chiusura dell'infosfera, che in questo caso viene riferita come information entropy, entropia dell'informazione. Questo diceva nel 2001. In altri articoli vediamo che gli aspetti chiave del termine infosfera sono: è un ambiente di informazioni ed è soprattutto un contesto soggettivo, un mondo soggettivo di informazione. Quindi, cosa significa questo mondo soggettivo di informazione? Non significa solo internet. Il mondo soggettivo di informazione parte dalle buche delle lettere, da quella tecnologia formidabile che è la posta. Non dimentichiamoci che è una tecnologia, che è la prima tecnologia nei confronti della quale, se volete, è stata applicata una censura. Ma insomma, la radio, la televisione, sappiamo in Italia, la carta stampata, i fax, i GPS, ci dimentichiamo spesso di quanto facciano parte del nostro territorio, della nostra percezione spaziale, perché mappano una conoscenza astratta del cyberspace sul territorio. Allora, cosa vuol dire censura in questo contesto? Distruzione, danneggiamento o esaurimento dello spazio di informazioni soggettivo. Distruzione può riguardare, parlando di comunicazione, sia il supporto che il canale, che il segnale, o addirittura distruzione dell'emittente e del ricevente, che non è detto che siano macchine. La corruzione, corruption, può diventare attiva nei confronti del messaggio, dei codici che servono a decifrare il messaggio, oppure attraverso l'introduzione del rumore nel canale o nei processi di decodifica. L'esaurimento può essere un nuovo modo per interpretare la saturazione della banda, il denial of service può essere visto come un modo per impedire, esaurire la risorsa di comunicazione e poter in questo modo impedire che la comunicazione abbia luogo. Questi sono esempi di vari tipi di censura, dalla censura postale, quindi con i vecchi sistemi di comunicazione postale, questa era censura italiana. Questa è una, l'esempio del rogo di libri è una forma di distruzione di supporti. Distruzione selettiva del supporto nella stampa nei tempi dell'apartheid. E questo è un esempio di distruzione che in questo caso però non compare. Se notate, qui si vede che è successo, qui si vede che è successo, qui si vede che è successo, qui non si nota. Questo è quello che compare in Google Germania, quindi stiamo parlando dell'Europa, in confronto a quello che appare in Google Stati Uniti in merito a alcuni contenuti di tipo estremista di destra, nazista. Allora, come possiamo immaginarci il rapporto tra questi due spazi? Lo spazio territoriale, cintato, quello sul quale sono fisicamente riferiti e territorializzati tutti gli eventi che accadono nel cyberspace in relazione con il cyberspace stesso. E quindi dove andiamo a collocare gli eventi che la censura rappresenta? A me piace immaginarlo un po' come le due facce di questi divani imbottiti. C'è una faccia visibile che però è collegata attraverso questi bottoni a una faccia invisibile che sta sotto. Allora, i bottoni collegano le due facce. Allora, abbiamo la faccia invisibile del cyberspace e la faccia visibile del territorio, oppure se preferite possiamo rovesciarlo dato il nostro punto di vista prevalente, e esistono dei nodi, dei punti di contatto tra questi due. Questo è il tipo di rappresentazione che vorrei sfruttare da adesso in poi nella mia esposizione. Abbiamo uno strato, se volete, superiore, che è rappresentato dall'online, è quello che noi abbiamo chiamato cyberspace, e il territorio che sta sotto. Notate che ho fatto un taglio dell'infosfera che è selettivo. Io ho collocato nel territorio tutti i processi che non riguardano il cyberspace, che però sono processi che riguardano comunque l'infosfera, la capacità di comunicare, di entrare in relazione. La cosa importante per noi è che è nello spazio territoriale che sono collocate le risorse di cui parlavamo prima. Allora chiediamoci che cos'è online e che cos'è offline, così abbiamo chiuso per benino tutti i termini della questione. Allora mi appoggio a Philip K. Dick, che mi sembra un autore estremamente appropriato per il nostro incontro. Lui diceva che la realtà è quella cosa che non va via quando smetti di crederci. Avendo lui grossi problemi di mente, ecco, è una fonte particolarmente autorevole. Allora, la mia definizione di offline è quella cosa che non va via quando hai finito le batterie. E quindi, o le batterie, o l'alimentazione, o la connettività, insomma. Questa è un po' l'idea che voglio trasmettere. Allora, quali sono i processi di passaggio dallo spazio territoriale nel quale vigono leggi territoriali, eccetera, eccetera, e lo spazio del cyberspace nel quale vige il codice di cui parlava Loris Lessig? Allora, esistono dei processi che riguardano la comunicazione faccia a faccia, e questi si possono mappare come relazioni da punti sul territorio a punti sul territorio, oppure processi di astrazione dallo spazio territoriale e di ingresso nel cyberspace. Questi tipicamente sono quelli che vengono gestiti dal protocollo DNS. Poi esistono una serie di interazioni che riguardano punti del cyberspace tra di loro, e poi quelli che riterritorializzano il processo attraverso un ritorno a un indirizzo IP territorialmente definito. Questo schema rappresenta quanto ho appena espresso, quindi da territorio a territorio siamo nello spazio dell'offline, da territorio a cyberspace siamo nel concetto di deterritorializzazione, e così anche per riterritorializzazione e routing. I termini territorializzazione e riterritorializzazione sono presi in prestito da Deleuze e Guattari, e chi ha fatto questa operazione è un insegnante, un professore di MIT, in questo libro che vi invito a leggere, molto bello, che si chiama Protocol, in cui cerca di considerare tutti gli aspetti sociopolitici, diversi aspetti sociopolitici di queste possibili interazioni. Per capire di che cosa stiamo parlando, porterò degli esempi concreti, che sono in particolare gli eventi che hanno riguardato la censura, le operazioni, insomma la serie di eventi che si sono succeduti dalla liberazione di una serie di informazioni da parte di Wikileaks all'inizio dell'anno e tutti gli eventi che ne sono seguiti. E poi anche mi riferirò agli eventi successivi che riguardano l'Egitto e la Libia, che insomma, riguardanti i fatti di cronaca, insomma, di politica internazionale che conosciamo. Il primo caso è quello di tentativo di censura di comunicazione dal territorio sul territorio, quindi siamo nello spazio dell'offline. La censura in questo caso significa soppressione, confinamento della fonte o del destinatario. Nel caso di Wikileaks o dell'Egitto o della Libia si sono concretati in minacce di morte, di rapimento, di detenzione. Questi si sono manifestati sia nei confronti di Julian Assange, sia dei cittadini dei paesi di cui stiamo parlando. I codici che sono stati invocati per applicare questo genere di provvedimenti sono quelli della sovranità dello Stato, e dall'altra parte tutte le risposte sono nate come desiderio e espressione o diritto di manifestare la libertà. Per fare un esempio di quello che è stato invocato nei confronti di Assange, questo intervento di Kuhner sul Washington Times dice: il signor Assange va considerato a tutti gli effetti come un enemy combatant. Chi di voi era presente la volta scorsa, ne ho parlato di cosa significa. Ecco, quindi vuol dire che poteva essere prelevato in giro per il mondo e portato a Guantanamo, tanto per intenderci. Oppure sarebbe stato necessario che se ne occupasse l'Australia, che avrebbe dovuto recepire un mandato di arresto internazionale ed estradato negli Stati Uniti. O come minimo, la cosa più minima da fare era quella di attaccare con un attacco devastante il sito web di Wikileaks. Vado veloce perché il tempo è scarso. E altri esempi del processo dal territorio al cyberspace. Scusate, qui le freccine mi fanno sempre sto scherzo e dovrò cambiare qualcosa. Vabbè, queste sono freccine, quando vedete queste porcherie significa. Quindi cosa significa? Che dati locali... L'ho fatto anche la volta scorsa? Magnifico. Vuol dire che ho scarsa memoria. Si passa a indirizzi geolocalizzati, perché gli indirizzi IP sappiamo tutti che sono localizzati sul territorio, e poi di nuovo a internet. La censura significa rimozione, blocco, rimozione di dati all'interno dello spazio IP. Nel caso di Wikileaks questo è successo con Amazon, che ha interrotto il servizio per timore di attacchi informatici. Quindi non è stato nel recepire un'istanza del governo degli Stati Uniti, anche se le pressioni ci sono state di tipo politico, non si sa se direttamente di tipo governativo, giustificate però da questa acceptable use policy, quindi fa parte di tutti quei provvedimenti di soft law che accompagnano le transazioni tra il provider e l'utente. Interessante notare che né Facebook, né Twitter, né Google hanno preso alcun provvedimento nei confronti di Wikileaks. La risposta è stata quella di replicare i dati. Infatti, sia in Francia che in Svizzera e in Svezia i dati sono stati replicati su altri siti. In Francia il governo francese ha tentato di richiedere la rimozione dei dati e l'interruzione della connettività, ma il provider OVH si è rifiutato di interrompere il servizio su pressioni governative scritte che ci sono state, formali, perché le ha ritenute ingiustificate e infondate dal punto di vista legale. Questo è il pezzo di provvedimento di acceptable use policy che è stato invocato. Quindi è chiaro che cioè, no, questa è la motivazione che Amazon ha dato nel aver interrotto la connettività di Wikileaks. Dice, è piuttosto evidente che Wikileaks non possiede o controlla i diritti su quel materiale classificato, quindi non è credibile che il volume di 250.000 messaggi classificati che è stato pubblicato da Wikileaks non possa essere stato adeguatamente corretto per evitare danni alle truppe americane. E quindi è nostro dovere interrompere il servizio. Questo è il pezzetto di Acceptable Use Policy in vigore adesso, che può essere ancora utilizzato da Amazon in casi analoghi. Interruzione della connettività tra cyberspace e cyberspace. Qui vi ricordo quello che ho detto prima. Anche se apparentemente tutto quello che avviene da cyberspace a cyberspace ci sembra collocato lì, lì significa che succede sempre da qualche parte nel territorio. Uno degli esempi di questo tipo di interazione è stato l'uso da parte di questo personaggio, The Jester, presente su Twitter, uno che si così come difensore, come paladino della difesa dei soldati americani e della cultura civiltà americana, abbatte, falcia tutti i siti di propaganda islamica a sua discrezione, e ogni volta mette questo messaggio tango down, ogni volta che ne tira giù uno col hashtag fail. In questo caso l'hashtag è stato Wikileaks. La risposta è stata quella di Anonymous, che si è immediatamente attivata nei confronti di tutti quelli, non solo Amazon ma anche gli altri che vedremo dopo, hanno preso azione, hanno agito contro Wikileaks interrompendo i propri servizi. Vabbè, questa è un'altra vignetta di XKCD che dice, bene, noi siamo Anonymous, però succede che Julian Assange dice, benissimo, io sono per la trasparenza, fornisco tutti i dati di quelli che fanno parte di Anonymous, e quelli di Anonymous dicono, accidenti Julian, ancora un'altra volta ci ricaschi. Va bene, altro esempio di interruzione di connettività, questa volta da parte non di un singolo ma di due governi. Questo è quello che è successo in Egitto, l'interruzione delle rotte, quindi delle tabelle BGP di routing da parte dei provider egiziani, man mano che ricevevano l'ordine. Quindi queste sono tutte le Raya Telecom, Etilsalat, Link Egitto, eccetera eccetera, tutti questi man mano interrompevano la connettività man mano che gli veniva ordinato dal governo egiziano. Nel giro di qualche ora internet in Egitto era tagliato, salvo pochi siti, la borsa e via così. In Egitto, in Libia c'è stato un sistema molto più sofisticato, basato sul fatto che c'è un unico provider, almeno a quanto sono riuscito a appurare, un unico provider statale, il quale ha prima strozzato la connettività e poi pian pianino ha ridotto le rotte senza tagliare, falciare le rotte BGP in modo così brutale. BGP è il protocollo che viene utilizzato tra router e router a livello tra ISP diversi. Le risposte di Wikileaks le abbiamo già dette, le risposte nei confronti dell'Egitto è stato che alcuni operatori occidentali hanno lasciato delle linee telefoniche, di quelle telefoniche normali, quindi plain old telephone, aperte, quindi cittadini egiziani che si potevano permettere di telefonare in un paese estero potevano utilizzare un vecchio modem per aprire le connessioni. Mai buttare i vecchi modem. In Libia è stato utilizzato un kit da campo promosso da una serie di promotori di diritti civili con hotspot wifi, quindi in giro per, non so se avevano dei kit di telefono satellitare o VSAT o cose di questo tipo, non so bene i dettagli. Ultimo processo da cyberspace a territorio, freccine maledette, quindi da una risorsa potenzialmente delocalizzata a una localizzata attraverso un indirizzo IP, quindi da wikileaks.org per intenderci a un dato indirizzo IP specifico sul territorio. Il processo di censura avviene attraverso il dirottamento di un dato nome a dominio su un altro IP o la cancellazione del nome a dominio stesso. Nel caso di Wikileaks hanno fatto tutto da soli quelli di Wikileaks, perché hanno fatto una serie di errorucci per cui hanno perso i domini nel momento in cui si sono trovati nei casini, e EverDNS, che forniva il servizio DNS, ha cessato il servizio per Wikileaks. Ma questo è stato molto utile per capire come funzionano certi processi. Perché alcuni servizi pubblici, quindi in particolare la Libreria del Congresso, hanno sì applicato un filtraggio esplicito. PayPal, Visa, Mastercard hanno bloccato i canali di finanziamento nei confronti di Wikileaks. Risposta di Anonymous nei confronti di questi operatori, di questi servizi di credito che sono stati bombardati. Quindi la risposta è stata quella della ridondanza di nomi che abbiamo già visto, e l'utilizzo di IP, indirizzi IP in formato grezzo, quindi questi indirizzi IP sono stati forniti su canali appositi hashtag Wikileaks su Twitter, e poi ci si poteva collegare direttamente attraverso l'indirizzo IP. Quindi questi sono i processi messi in atto nei confronti di Wikileaks. Lezioni apprese. La ridondanza offre un reale delocalizzazione. Replicare i dati significa poter sostanzialmente, praticamente, all'effetto pratico, delocalizzare le risorse. Benché queste siano localizzate sul territorio, il fatto che siano localizzate su una molteplicità di server in tanti territori diversi fornisce un buon surrogato dell'effettiva delocalizzazione della risorsa. E in questo modo il contenuto dell'applicazione diventa resiliente, cioè è in grado di incassare degli attacchi o delle sfide di tipo ambientali. Un'altra lezione che è stata ben raccolta dal Berkman Center for Law and Society di Harvard è che i siti che si occupano di libertà civili sono dei bersagli molto facili, perché non hanno le grosse risorse di quelli che si possono permettere sistemi contro il denial of service e tutta la serie di accorgimenti che servono per evitare di essere attaccati e buttati giù come birilli. L'altra lezione che secondo me è molto importante è che ogni volta che si pensa a una regolazione, e mi riferisco soprattutto agli eventi che si sono successi in Egitto e in Libia, le regolazioni spesso vengono pensate in termini giuridici all'interno di un confine giuridico nazionale, ma le ripercussioni ogni volta che queste vengono recepite da un dato operatore sono globali. Quindi il motivo per cui alla fine Amazon è riuscita a buttare giù senza grossi problemi Wikileaks è che vigeva il diritto statunitense. In quel caso l'acceptable use policy che vige per il diritto statunitense è stata ipso facto applicata worldwide senza grossi problemi. Quindi ogni volta che si introduce una regolazione territorialmente definita, perché le leggi hanno quel campo ambito di vigenza, bisogna stare attenti a capire dove poi queste vanno a finire. Ecco, in questo qui cerco di giustificare il mio titolo. Io ho una passione per tutto quello che riguarda codici. I codici informatici sono software per costruire cloud sempre più disponibili, esistono software open source per sviluppare cloud, ma anche quelli per i cyber attack sofisticati che sono stati messi in atto da Anonymous. I codici giuridici forti sono stati utilizzati in questo caso dagli ISP, dai service provider, come nel caso della Francia, a tutela dei propri clienti e non solo viceversa. Invece le soft law sono state spesso utilizzate come un pretesto per cedere a pressioni politiche. Codici sociali, quella della reciprocità brutale, se volete, di Anonymous, dell'occhio per occhio, dente per dente, è stato utilizzato a difesa e viene continuamente utilizzato, perché ancora adesso Anonymous, notizia di ieri, si è presa qualcosa come, ha attaccato non so quanti siti iraniani. Sono cose.
Anche è stato un altro gruppo oltre che Anonymous che si chiama Lulzec, ecco, che sta facendo attacchi diffondendo password governative per lo più.
Quindi, io non c'è nessun tipo di giudizio etico dietro a questo, ma è ovvio che qualsiasi operatore deve tenerne conto adesso, nel momento in cui mette in atto un provvedimento di un qualche genere, deve aspettarsi da qualche parte che possa esserci una ripercussione di questo tipo. E i codici economici, chi ha dei diversi denari è in grado forse più facilmente di difendersi. Va bene, questa è la conclusione. Crittografazione può servire per la difesa da territorio a territorio, ridondare e rendere migrabili dati e applicazioni può essere utilizzabile per la difesa In un certo... Ecco, la domanda, voglio aggiungere direttamente al succo del discorso. È il caso di pensare a un nuovo statuto giuridico delle reti per tutelare ciò che è l'interazione cyberspace? Non lo so, me lo chiedo. Questa è una domanda che forse i giuristi in sala possono più facilmente, alle quali possono rispondere più facilmente. Mi ringrazio per l'attenzione di questo intervento. So che godo di un po' di grazia di tempo in tempo.
Se non ci sono domande, vorrei invitare Andrea Orsi. È presente in sala?
Scusa.
Scusami. Ah. Ci sono